Il 5 aprile del 1992 cominciava l'assedio di Sarajevo, il più lungo della storia bellica moderna, durato più di 1.000 giorni, costato oltre 11.000 morti, 50.000 feriti, distruzioni e sofferenze interminabili. L'assedio finì il 26 febbraio del 1996, dopo la firma degli accordi di Dayton che misero fine alla guerra in Bosnia-Erzegovina, una guerra che ha cambiato profondamente, forse per sempre, il volto di Sarajevo, della Bosnia e di tutta l'ex Jugoslavia. In occasione del ventennale dell'inizio dell'assedio sono molte le manifestazioni che sono state organizzate per commemorare, per ricordare l'assedio e commemorare quella tragedia e le vittime di quella tragedia. A Sarajevo, in Bosnia, in questi giorni c'è Andrea Rossini di Osservatorio Balcani e Caucaso. Andrea, cominciamo insomma un po' da quello che hai potuto cogliere in questi giorni, insomma, i sentimenti, le sensazioni che si raccolgono anche per le strade di Sarajevo. Com'è questa Sarajevo che sta commemorando questo ventennale?
La prima immagine che mi viene in mente è quella dei veterani che stanno manifestando di fronte al Parlamento nazionale della Bosnia-Erzegovina. È un'immagine da cui non si può, è una fotografia da cui non si può prescindere perché è un'immagine che è abbastanza evidente nel chiasso della principale arteria di Sarajevo, che era l'ex viale dei Cecchini, la Smajo Bosne. Proprio di fronte al Parlamento nazionale ci sono alcune decine di ex soldati della guerra 92-95 che hanno montato le tende, fanno una protesta da 15 giorni chiedendo il pagamento delle proprie pensioni. L'aspetto particolare di questa protesta è che si tratta di soldati dei soldati che si sono combattuti durante quella guerra, nel senso che ci sono sia serbi che croati che bosgnacchi che bosniaco-musulmani. Nella Bosnia di Dayton sono stati unificati nelle forze armate appunto uniche della Bosnia-Erzegovina, oggi hanno identici problemi e protestano insieme appunto di fronte al Parlamento. Chiedono il pagamento di pensioni di 300 euro al mese, sono decise a non mollare fin quando i politici non accoglieranno le loro richieste. Ecco, questa è un po' un'immagine della Sarajevo di oggi, della Bosnia di oggi. Da un lato c'è questa frustrazione di soldati che hanno combattuto e poi sono stati 15 anni nelle forze armate unificate, oggi hanno un'età di non sono dei vecchi, sono delle persone che sono ancora in piena età lavorativa, hanno 40, 45 anni, però come mi diceva l'altro giorno uno di loro, noi nella vita abbiamo fatto solo quello, abbiamo fatto solo i soldati, non sappiamo fare nient'altro, il governo deve dare una soluzione alle nostre richieste. Una cosa che direi che li accomuna è questa sensazione come di sconfitta, ecco, 20 anni dopo la prima immagine che mi viene di Sarajevo, la prima immagine che ho trovato è questa, insomma, questi soldati ex nemici che protestano insieme.
Ma si può definire Sarajevo una città sconfitta in qualche modo?
Sarajevo è stata una città che è stata violentemente cambiata nel periodo 92-95, nel senso che ha perso gran parte dei propri abitanti di nazionalità serba e croata. Ha perso molti dei propri abitanti serbi e croati, molte persone per cui la nazionalità non era un elemento decisivo nella rappresentazione della propria identità, molti sarajevesi, molti matrimoni misti e sono arrivati molti profughi, diciamo, bosniaco-musulmani che erano stati a loro volta cacciati da altre zone del paese, per cui Sarajevo è cambiata. Sicuramente da un punto di vista della composizione dei suoi abitanti. Nessuno sa esattamente, così come è cambiata la Bosnia-Erzegovina, anche se nessuno sa esattamente a 20 anni dall'inizio della guerra quale sia il quadro demografico preciso del paese, nel senso che il censimento del 2001, anche quello del 2011 sono saltati e il prossimo sarà il censimento sarà nel 2013, allora saremo in grado di dire, insomma, com'è la Sarajevo di oggi, com'è la Bosnia di oggi.
Ecco, no, sì, a proposito della Bosnia più in generale, perché so che tu sei per l'Osservatorio Balcani e Caucaso già da diversi giorni, insomma, stai girando anche la Bosnia. In generale, appunto, che anche lì, che sensazioni, insomma, che emozioni hai colto, insomma?
Sì, la mia sensazione è ho anche vissuto nel paese in passato e trovo conferme ad alcune che erano mie sensazioni anche anni fa, nel senso che io credo che la pulizia etnica sia stato un progetto che come dire, possiamo dire cinicamente ha avuto successo. 20 anni fa, 4, 5, 6 aprile del 92, c'era una massa imponente di persone che manifestava per la pace, qua, proprio qua dove ci sono oggi i veterani, di fronte al Parlamento. Quella manifestazione è stata attaccata da una minoranza violenta, però una minoranza che è riuscita ad imporre i propri obiettivi, perché dopo 4 anni di guerra, dopo 4 anni di terrorismo, di pulizia etnica, dopo 100.000 vittime, dopo 2 milioni e 200.000 profughi, oggi la Bosnia è un paese diviso, è un paese che ha, diciamo, due spazi, che sono le due entità, la Repubblica Srpska e la Federazione di Bosnia Erzegovina, e girando per il paese la sensazione è appunto questa, che il processo di ritorno, quello che è stato affermato dalla comunità internazionale a Dayton nel 95, il diritto di tutti a ritornare nelle proprie case così che si potesse ricostituire il quadro, la Bosnia Erzegovina così come era prima, questo non è avvenuto o è avvenuto solo in parte, e le ragioni sono molto semplici. La guerra è stata fatta per separare gli uni dagli altri,
certo.
E quindi riuscire a portare avanti un processo di ritorno, far ritornare 2 milioni e 200 mila persone, era direttamente impossibile, anche se devo dire in questi giorni ho incontrato diversi rappresentanti sia a livello statale, ad esempio al Ministero Statale per i diritti umani e rifugiati, che rappresentanti di istituzioni internazionali come l'Alto Commissariato per i diritti umani o dell'OSCE, e devo dire che molto è stato fatto, sono stati garantiti i diritti di proprietà, ognuno ha avuto la restituzione delle proprie proprietà, questo però non è corrisposto ad un ritorno nelle proprie case. Molti hanno riavuto la propria casa e poi l'hanno rivenduta e sono rimasti a vivere all'estero, la diaspora bosniaca è enorme, oppure sono rimasti a vivere in un'area del paese dove sono maggioranza o dove appunto sono sfollati durante la guerra.
Ti volevo anche chiedere, siccome sì, da parte dei vertici della Repubblica Srpska, cioè dell'entità serbo-bosniaca, in particolare del suo leader Milorad Dodik, vengono ripetute molto spesso, insomma, l'idea di separare, di dividere definitivamente la Bosnia, lo ha ripetuto anche pochi giorni fa, non sarebbe una tragedia la disgregazione della Bosnia-Erzegovina. Secondo te queste sono cose così che dicono i politici, che dicono i vertici politici, oppure effettivamente questa cosa è possibile, o magari è già successa nei fatti, non lo so, anche, cioè magari proprio nei sentimenti, com'è?
Questa è una carta che utilizza Dodik periodicamente. Io in realtà non credo credo che si tratti solo appunto di una di un modo ogni volta di alzare la posta. Ogni volta per ottenere di più in un dialogo politico che è sempre aperto con la comunità internazionale e con i rappresentanti delle altre appunto nazionalità, nazioni costitutive, ma io non credo che questo spauracchio avrebbe o almeno nel prossimo futuro potrebbe essere realizzato, anche perché la RS non è un progetto sostenibile in quello che è il quadro regionale attuale, quindi No, io non credo che si tratti di minacce concrete, però è una carta che ha sempre utilizzato con grandissimo successo. Per fare cosa? In realtà per impedire, e anche qui con successo, impedire il rafforzamento di uno Stato centrale. C'è stato un periodo, soprattutto all'inizio degli anni 2000, in cui la fragile Bosnia-Herzegovina centrale era riuscita in realtà a recuperare alcune delle proprie prerogative a scapito delle entità. Tutto questo oggi è finito, la retorica di Dodik, la posizione di Dodik ha avuto ragione di quelle che erano invece le istanze della comunità internazionale o di gran parte della comunità internazionale, cioè quella di dotare la Bosnia-Herzegovina di istituzioni centrali più forti, più efficaci, e oggi di fatto abbiamo questo Stato insomma centrale debole con entità molto forti.
Certo, ultimissima cosa, tornando a Sarajevo, appunto, anche contando sul fatto che appunto tu conosci molto bene la realtà, come ci hai detto, avendoci anche vissuto in Bosnia, probabilmente, chi lo sa, forse Sarajevo non tornerà più a essere quella realtà così multiculturale, multietnica, multireligiosa che è stata che viene evocata tante volte. Cosa potrà essere però in futuro, insomma?
Ma io non credo che la storia secolare di Sarajevo possa essere cancellata o sia stata cancellata da questi 4 anni di guerra, per quanto dura, per quanto terribile, per quanto siano terribili le sue conseguenze, appunto con questa emorragia di abitanti, con questo violenta trasformazione anche della composizione demografica. Questa mattina ho partecipato qui a Sarajevo alla presentazione di un libro, tra l'altro pubblicato in italiano, Sarajevo, il libro dell'assedio. È un libro che raccoglie scritti di Abdullah Sidran, di Marko Vešović, di Djevat Karahasan e di Tratko Kulenović, scrittori, poeti, letterati bosniaci che sono rimasti qua durante tutta la propria vita. A un certo punto Abdullah Sidran, che è conosciuto soprattutto come sceneggiatore dei primi film di Kusturica in Italia, ha detto che di sentirsi come uno di quegli orologi che restano dopo i terremoti con le lancette interrotte, che il 92 per lui ha rappresentato questo, e di sentirsi non ricordo le parole esatte, però sconfitto e deprivato del proprio presente, ma anche del proprio passato, da quello che è avvenuto appunto durante gli anni 90. E gli ha fatto eco Marko Vešović, che in questo momento rappresenta, come dire, una tra virgolette minoranza a Sarajevo. Anche lui è rimasto qua durante la guerra, ha detto che il fatto di rimanere qua gli ha permesso di non dover come dire abbandonare quello che era lui prima della guerra, di poter mantenere una continuità negli ideali, nella storia, nel proprio orientamento, diciamo tra quel prima e quel dopo. Quindi una continuità, un qualcosa che è resistito, che continua. Certo, in forme probabilmente in questo momento estremamente limitate, estremamente ridotte, però non è possibile abbattere il genius loci di un luogo come Sarajevo in 4 anni, ecco, questo è quello che penso.
Bene, una considerazione positiva, se non vogliamo definirla ottimista, ma insomma la speranza è quella che si possano chiudere, insomma, un giorno o l'altro, le ferite aperte dai 4 anni della guerra. Grazie Andrea, ringraziamo Andrea Rossini di Osservatorio Balcani e Caucaso.